Innanzitutto, buongiorno a tutti voi. Vedo che ci sono molti posti vuoti, forse il periodo delle malattie, raffreddori e cose varie sta funzionando, ma noi stamattina vogliamo funzionare meglio perché vogliamo ascoltare la parola del Signore e soprattutto godere della parola del Signore. Stamattina affronteremo insieme un capitolo di Osea, capitolo 3, tutto intero, non vi spaventate perché sono pochi versetti. È un modo anche per vedere un po' il pensiero di Dio in questo frangente, se così possiamo dire, a 360 gradi, perché vedremo tante cose in questo versetto, anche in questo brano, anche se breve, ma come sappiamo la parola del Signore è profonda, e delle volte non riusciamo a proprio quantificare la profondità della parola di Dio, però la cosa bella è ancora parla al nostro cuore, parla a ciascuno di noi, perché abbiamo bisogno di essere rigenerati, fortificati, attimo per attimo. I momenti difficili non mancano mai, ma però ci sono anche i momenti belli. E il Signore lo vuole rammentare a ciascuno di noi. Allora, leggiamo dal capitolo 3 di Osea. Il Signore mi disse... È il profeta che sta dicendo queste cose. Va ancora, ama una donna amata da un altro e adultera, amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali, anche si valgono agli altri dei e amano le schiacciate d'uva. Allora me la comprai per 15 sicli d'argento, per un comer d'orzo e un letec d'orzo, e le disse: aspettami per parecchio tempo, non ti prostituire su uomo, io farò lo stesso per te. I figli di Israele, infatti, saranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio e senza statua, senza efod e senza idoli domestici. Poi i figli di Israele torneranno e cercheranno il Signore, loro Dio, e Davide, loro te, loro re, e ricorreranno tremante al Signore, alla sua bontà negli ultimi giorni. È un brano, se così possiamo dire, un po' enigmatico, no? Perché ci sono tante cose che sembrano difficile da comprendere. Tina, vediamo insieme alcune cose importanti per poter comprendere bene il pensiero di Dio. Infatti, in questo brano che cosa si descrive? È praticamente un'illustrazione come in una parabola. Vengono fatte delle illustrazioni per definire meglio dei concetti. E che cosa precisamente? Il passato, il presente e il futuro della nazione di Israele. Questi sono i capisaldi che sono descritti in questi versetti. E pensate anche un attimo che questo scritto è stato compilato circa 800 anni prima di Cristo. Per rendere più comprensibile questo messaggio, ma soprattutto cosa vuole dire a noi oggi questo brano? Qual è il messaggio che viene, in poche parole, anche fatto a noi, non solo a Israele? Dobbiamo leggere alcuni versetti nel Nuovo Testamento che io di volta in volta penso e riguardo questi versetti anche per altri brani del Vecchio Testamento. Anzi, in generale, quando noi leggiamo il Vecchio Testamento, dobbiamo avere in mente questi due brani fondamentali che ci aiutano, in poche parole. In prima battuta possiamo leggere un brano che è scritto nell'Epistola agli Ebrei, E questo ci fa da spartiacque, se così possiamo dire. Ebrei capitolo 9, 8 e 9 dice questo: lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via del santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni, i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Questo capitolo di Ebrei, capitolo 9 di Ebrei, fa riferimento al sacrificio perfetto di Cristo. Non solo, unico sacrificio, non ce n'è un altro. Abbiamo letto nel primo tabernacolo che cosa significa, cioè quel tabernacolo terreno che gli ebrei avevano. E qui in questo brano fa riferimento al secondo tabernacolo. Il primo era figura del secondo, che voleva dire che il primo tabernacolo terreno era una figura di quello che doveva avvenire dopo. Quando Gesù è morto sulla croce, che cosa è avvenuto? Si è rotta la cortina. E che cosa voleva significare? Esatto, la cortina era una tenda molto pesante che separava il luogo santo dal luogo santissimo. E nel luogo santissimo ci andava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno per l'espiazione dei peccati. Rompendo questo, che cosa voleva dire? Che non c'era più questa necessità, perché il sacrificio per eccellenza era stato fatto da Gesù. Bene? Andiamo anche a un secondo brano, e così vedete che un po' si accende la lampadina. In Romani 11, 22 e 25 è scritto: considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, perché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai deciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati. Perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'ulivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Questo è il libro Romani, per cui è Paolo che sta parlando. Che cosa fa? Qui usa un'illustrazione, parla di un ulivo, parla di un ulivo domestico e un ulivo selvatico. Chi è l'ulivo selvatico? Gli stranieri, bravo, i gentili, quelli che non facevano parte del popolo di Israele. E l'ulivo domestico era Israele. Per cui dice, il Signore ha una giustizia e può tagliare quei rami che, logicamente, dice, usa questa parola, non perseverano nella loro incredulità. Per cui chi non persevera viene innestato. E usa un metodo che in agricoltura non si usa. È vero, Giuseppe? Non si mette il ramo selvatico su quello buono. Il contrario, è vero? È il contrario. Ma il Signore può fare questo. Lui dice, questa è una cosa che io posso fare. Allora che cosa voleva dire? Che l'ulivo selvatico veniva innestato sull'ulivo domestico, faceva diventare un tutt'uno. Ma qui dice anche che i rami naturali possono anche essere rinnestati, che voleva dire che, attenzione, la giustizia di Dio poteva anche tagliare l'ulivo domestico e lasciare la radice. In altra parte è scritto questo, non vogliamo adesso fare un'esegesi così profonda su questo, però questi due brani già ci fanno capire come intercorrono tante cose del Vecchio Testamento nel Nuovo Testamento, per cui il Vecchio Testamento non è una cosa solo per gli ebrei, ma anche per noi oggi. Allora, che cosa vediamo? Vediamo subito una cosa importante, al versetto 1. È evidente nel versetto 1 che cosa? Un contrasto tra la bontà di Dio e la malvagità di Israele. Per cui Dio si presenta come qualcosa di positivo. Di fronte c'era invece questo popolo che era malvagio. E come viene dipinto in questo brano, nel versetto 1? Israele è paragonato come una donna amata da un amante e da un marito, quindi adultera. Questo rappresenta un po' il rapporto che c'era fra Dio e Israele. Il Signore dice a Osea: amala come il Signore ama i figli di Israele. Ci viene da pensare, come amare una donna che è adultera? Infatti qui troviamo moltissimo amore, l'amore di Dio, perso e buttato via da un popolo indegno e ingrato. Era un popolo indegno di questo amore che Dio versava su di loro, dava a loro. Viene anche rimarcato che il Dio di Israele conserva molto amore per i figli di Israele e che tuttavia sono una generazione malvagia e adultera. Davanti al Signore il popolo aveva questo aspetto, non era un aspetto bello. La bontà di Dio non ha messo fine alla loro malvagità. Dio dava tanta bontà, ma al contrario c'era questo aspetto così malvagio nei riguardi di Dio. Il Signore li ama, mostra in continuazione la sua gentilezza. E questo ci fa pensare molto, perché il popolo sapeva che Dio è stato per loro un amico e anche un padre. Eppure noi vediamo che si rivolgono a altri dei, dei poi visibili, li guardano con adorazione, gli offrono anche tutti i loro culti. Non si sono trattenuti dal piegare le loro ginocchia davanti a questi idoli. Li guardavano anche con amore, ma soprattutto anche con occhi pieni di adulterio spirituale. Abbiamo anche letto nel versetto: amavano le schiacciate d'uva. L'idolatria porta a fare un Dio di ogni altra cosa. Per cui un idolatra non è solo chi adora una deità, ma anche cose che quotidiane. Che cosa vuol dire? Che diventano cose quasi importanti, più importanti anche di Dio. E questo anche è un pericolo per noi. Voi dite come? Com'è possibile una cosa per noi, essere idolatri? Quando proprio interrompiamo qualcosa fra noi e il Signore, interponiamo delle cose che diventano importanti, mettendo al primo posto proprio interessi personali, o come quando rinunciamo alla comunione fraterna. E questo non è una cosa di secondo piano, è importante. Pensate, in Luca c'è un'illustrazione proprio di Gesù su questo aspetto. E Gesù dice queste parole. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo, ho necessità di andare a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Tutte cose importanti, valide, ma non dal punto di rinunciare all'invito che Gesù, Dio, fa. Una cena, un incontro. E questo non è poco conto, perché appunto in Ebrei, l'autore di Ebrei scrive proprio queste parole per enfatizzare ancora di più. Dice: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Mantenerla ferma vuol dire continuare. Dice: senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto la promessa, le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarsi all'amore e alle buone opere, non abbandonando la comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno del Signore, il giorno che si torna al Signore. È questo che ci deve essere nella nostra mente, nel nostro cuore, per poter andare avanti, per poter affrontare situazioni che ci rendono anche spregevole davanti al Signore. Dice: comunque, visto questo, la malvagità degli israeliti non aveva fermato la corrente dei favori di Dio, questa corrente che portava continuamente favori di Dio a Israele. Questo è un esempio straordinario di misericordia, perché anche nelle difficoltà, anche nelle prove, anche nelle situazioni che noi delle volte voltiamo le spalle, il Signore sta sempre a fianco a noi, non ci abbandona. Israele è amato tanto da un amante nonostante sia un'adultera. Questa è l'illustrazione che troviamo in Osea, e questo è anche l'amore che è riversato verso di noi come cristiani, perché il Signore vuole che noi ci comportiamo adeguatamente e sta sempre pronto a farci ricordare che Lui è un Dio d'amore. E difatti nel primo versetto Dio dice proprio queste parole a Osea. Dice: ama tale donna, ama questa donna. Vedi se riesci a trovare nel cuore la forza di farlo, in poche parole. La risposta qual è? No, non puoi. Non esiste un cuore umano che possa ammettere un tale amore. Dal punto di vista umano è impossibile. È impossibile. Dio pensa di farci conoscere proprio questo tipo di amore che non è come quello umano, non ha un paragone. Perché dice: eppure questo è il mio amore per i figli di Dio, per i figli di Israele, dice Dio, anche per i figli di Dio. Eppure questo è il mio amore. È amore per chi è senza amore, per chi non è amabile, per chi ha rifiutato l'amore, per chi ha buttato via l'amore un migliaio di volte, come il popolo di Israele. Questo ci deve far riflettere. Il versetto 2 mostra un metodo per riconciliare un Dio tanto buono a un popolo tanto malvagio. Com'è possibile? Lo scopo che si prefigge Dio è di umiliare gli israeliti, è di dimostrare il loro vero carattere, come veramente loro erano. Dice: io la comprai, versetto 2, vale a dire l'ho corteggiata proprio per riconciliarmi con lei, affinché lasciasse le sue condotte malvagie e tornasse al suo primo amore. Era questo il concetto che voleva dimostrare il Signore, proprio tornare al suo primo amore, dice. Questo ci fa pensare a una cosa che recentemente noi abbiamo studiato, no? In Apocalisse, la chiesa di Efeso. Che cosa rimproverava Gesù alla chiesa di Efeso? Ma io ho questo contro te, dice il 2:4, che ho abbandonato il tuo primo amore, hai abbandonato il tuo primo amore. Ti sei dimenticata di quell'amore bello, importante che avevi. È questo che anche a noi oggi ci vuole ricordare il Signore, di non arrivare a questo punto. Ma l'umiliazione necessaria, che viene proprio descritto, è il paragonato con cui il profeta deve acquistare il suo favore da quella donna, era il prezzo di una schiava. Il prezzo che era, viene menzionato, era il prezzo di una schiava. E questo che cosa significava? Perché questo? Per far capire bene che suo marito non le fa la corte per i suoi meriti, ma questo è più di quanto questa meriti. Non andava oltre le sue qualità. Dice: il tuo valore è questo. Il Signore vuole dire che gli israeliti si erano allontanati proprio prostituendosi e non avrebbero pagato più di 15 sicli d'argento? La loro iniquità aveva fatto diminuire il loro valore. Non avevano più un valore così forte e prezioso, perché si erano prostituiti. Quindi, per tradurlo in pratica, per umiliarla e non farla vincere dal peccato, Dio dovette deportarla e convincerla di quel peccato. Stamattina avete pure letto nel Salmo, dice: io sono grido dal basso, dal profondo. Il Signore a volte fa proprio questo, ci porta in basso, ci abbassa in un modo forte, proprio per farci capire il nostro stato. Per cui Israele viene portato in esilio, viene deportato. E in questa condizione Israele dovette vivere in una ristrettezza, con scarso cibo e grande povertà. La povertà e la ristrettezza a volte dimostrano proprio strumenti benedetti per far rivedere sinceramente i grandi peccatori, per far rivedere la loro posizione davanti al Signore, la situazione di peccato. Ed ecco perché il Signore delle volte ci abbassa, ci mette in una condizione molto profonda, se così vogliamo dire. Al versetto 3 vediamo i nuovi termini su cui Dio è disposto a basarsi per una riconciliazione. E il Signore non ha voltato le spalle così e non se ne importa, anzi lui mette in condizioni che ci può essere una situazione di riconciliazione con lui. Perché? Perché noi sappiamo molto bene che Dio potrebbe giustamente dare agli israeliti un atto di divorzio, parlando di rapporto moglie-marito, e decidere di non avere più niente a che fare con loro, ma desidera mostrare benevolenza e vuole giungere a un risultato. Non li tratta secondo giustizia più severa, perché esiste una severità della giustizia. Però lui dice, secondo il rigore della legge che gli israeliti conoscevano, lui va secondo la moltitudine delle sue compassioni. Se la legge diceva una cosa, lui va in un'altra direzione, nella direzione delle compassioni, perché le compassioni di Dio sono innumerevoli. Noi sappiamo molto bene questo, perché gli israeliti a Gesù stesso gli dicevano questa cosa, no? Matteo 5,31 dice, gli fu detto, dice, chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. Dice, questo l'ha detto Mosè in Deuteronomio 24,1. Dice, per cui c'è la possibilità di questa scissione. Però noi sappiamo, come abbiamo detto, che le compassioni del Signore sono infinite. Infatti in Malachia 2,16 è scritto, poiché io, dice il Signore, odio e ripudio, dice il Signore, Dio di Israele. Chi ripudia copre di violenza le sue vesti, dice il Signore, degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Per cui il Signore è vero che gli ha fatto vedere una realtà della legge, ma fa vedere anche una realtà delle sue compassioni. Il suo comportamento nei confronti del popolo di Israele rappresenta quello che è nei confronti proprio della razza apostata dell'umanità. Tutta quella razza che è contro Dio, che si ribella a Dio, lui pone anche questa compassione. Se è possibile, perché il Signore vuole che tutti giungano alla salvezza. Questa è la proposta che fa all'umanità. Il patto della grazia che è disposto a stringere con loro. Un patto particolare, basato sulla grazia di Dio. Essi devono essere per lui un popolo ed egli sarà loro Dio. La stessa proposta fatta qui a Israele. Lui si è proposto sempre di più a Israele di essere il loro Dio, la loro guida, la loro essenza principale. E il prezzo non è più quello dei 15 sigli d'argento che vediamo messo qui in questo brano, ma qualcosa di più prezioso. Un prezzo molto più alto. In Prima Pietro è scritto proprio questo, 1,19, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di agnello senza difetto, né macchia. Ecco come Dio vuole comprare le persone che sono peccatori e avvicinarli a sé, con il prezioso sangue di Gesù. Israele doveva vergognarsi della sua apostasia. Sottomettersi e accettare la punizione della sua iniquità, perché proprio questa parola dice: stattene per parecchio tempo aspettando me da sola e in silenzio, proprio come una vedova desolata e dolente. Questo viene detto a una persona, ma in effetti veniva detto al popolo di Israele. Se Dio vuole avere compassione di noi, ci porta prima ad umiliarci, ci porta in una condizione, come abbiamo detto, in basso, e poi da questa esperienza viene attribuita un gran valore ai suoi favori, perché ci ristabilisce. Infatti, quando lui esorta questa donna di dire non ti prostituire, dice non andare a altri dei nella terra del tuo esilio, dove venivi portata in esilio Israele, mentre sei là, dice, preparati e soprattutto separati dalle cose impure. Rimani isolata, non renderti alle cose che stanno intorno a te, ti possono circuire. Non è sufficiente di vergognarci di noi stessi per i peccati commessi e riconoscere che Dio è giusto nel correggerci. Ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcosa di importante. Dobbiamo decidere nella forza della grazia di Dio che non trasgrediremo più e che non ci allontaneremo più da Dio per prostituirci proprio al mondo e alla carne. Questo è quello che deve fare colui che si pente quando la grazia di Dio ci impedisce di essere sopraffatti della tentazione di uno stato di afflizione. È un segno certo che la nostra sofferenza è un mezzo proprio per farci del bene, per renderci conto che dobbiamo arrenderci a Dio. Su questi termini il creatore di Israele sarà ancora più, ancora suo marito di questa donna. Dice, io farò lo stesso con te, questo ragionamento. Dice, io, se tu stattene lontane da quello che ti può contaminare, e io lo farò lo stesso con te. Questo è il patto fra Dio e i peccatori, che si convertono. Se saranno dalla sua parte per servirlo, egli sarà dalla sua parte per salvarli. È un patto che viene fatto. Al verso 4, da questo punto in poi, la parabola illustra il futuro di Israele, quello che avverrà nei tempi successivi. Gli israeliti dovevano rimanere a lungo come una vedova, priva di tutte le loro gioie e dei loro onori. Dice, appunto, saranno per parecchio tempo senza re e senza capo. Una nazione in queste condizioni può essere considerata una vedova. Come una vedova. Saranno privi delle benedizioni di Dio. Saranno per parecchio tempo senza sacrificio, senza statua, senza efod, senza idoli domestici. Che significa? Che durante l'esilio gli israeliti non solo non avranno avuto l'aspetto di una nazione, ma neanche il popolo unito in uno stesso culto. Non avevano più niente in comune. Era qualcosa che si era dissolto come popolo. Né avendo un sacerdote legale, né un mezzo per conoscere i pensieri di Dio, né per conoscerlo nei casi dubbi. Ma ogni cosa sarebbe stata oscurata. Pensate un po', oscurata. Non potevano avere accesso a quello che il Signore voleva da loro, o che si poteva avere questo scambio. E questo fu il caso degli israeliti durante l'esilio. Ed è così che in questo momento, per gli israeliti dispersi, che nonostante abbiano le loro sinagoghe, non hanno più il culto del Tempio. La loro condizione è veramente desolata. In Osea 6,6 è scritto questo, dice, poiché io desidero bontà, dice il Signore, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Per cui non sono gli atti esteriori che il Signore desidera, ma desiderava il cuore, bontà, conoscenza di Dio, cose intime che vanno nel cuore. Infine al versetto 5 dice, gli israeliti infine saranno riaccettati come una moglie. Poi col tempo, dopo essere passati per questa disciplina, i figlioli di Israele torneranno, è scritto. I figlioli di Israele torneranno, vale a dire si pentiranno delle loro idolatrie e le abbandoneranno. E appunto si dedicheranno proprio a Dio, cercheranno Dio, proprio come il Signore desidera. Chi desidera trovare Dio e il suo cuore deve cercarlo, deve chiedere di Lui, bramare, conoscere, desiderare di conoscerlo e di riconciliarsi con Lui. E questo è come è descritto in Deuteronomio 4,29. Si dice, ma di là cercheranno il Signore, il tuo Dio, e là troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. Il Signore vuole essere cercato col cuore, non con atti diciamo esteriori, ma con il cuore. E questo lo cercheranno in quanto loro Dio. Dice, cercheranno Davide, loro re, che in effetti non può essere che cosa? Il Messia, il nostro Signore, Gesù Cristo, il figlio di Davide, la radice e la progenie di Davide, che Davide stesso chiamò Signore, in Salmo 101. Il Signore disse al mio Signore. In Luca noi sappiamo molto bene che quando c'era il concepimento di Maria, viene detto questo, che ecco, primo capitolo di Luca 31-32 dice, ecco tu conceperai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Questo sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, cioè il re. Il trono di Davide, suo padre, viene detto a Maria, perché lui era il re. Per cui ricorreranno tremanti all'Eterno, ritorneranno all'Eterno il popolo di Israele e nella sua bontà. Questa espressione si riferisce a Cristo, lo stesso Davide. Questo avverrà. Chi vuole realmente trovare l'Eterno deve rivolgersi a Gesù Cristo e cercarlo quale suo re, diventando di conseguenza il suo popolo volenteroso e facendo un giuramento di fedeltà e di lealtà a lui. Secondo gli ebrei, Israele abbandonò tre cose ai giorni di Roboamo: il regno dei cieli, la famiglia di Davide e la casa del santuario. Gli israeliti non sarebbero stati bene finché non avrebbero cercato tutti e tre, come appunto è scritto nel versetto 5. Avrebbero cercato il regno dei cieli dell'Eterno, loro Dio, la famiglia reale di Davide e il loro re e il tempio della bontà di Dio. Il tempio della bontà di Dio. In effetti, che cosa vuol dire la sua bontà? Tante volte abbiamo parlato della bontà di Dio. E proprio questo brano, se voi avete visto, parla proprio della bontà di Dio. Quello a dire, dobbiamo ammirarla ed essere meravigliati, come fece Mosè in Esodo 34,6. Lui si trovò proprio a faccia col Signore. Dice, il Signore passò davanti a lui e Mosè gridò, il Signore, il Dio misericordioso, è pietoso, lento all'ira, ricco di bontà e fedeltà. Questo disse, queste sono state le parole di Mosè, dobbiamo gioire con tremore nella bontà di Dio. Questa promessa ebbe il suo adempimento quando tramite l'Evangelo di Gesù Cristo Dio condusse a sé moltitudini di israeliti e di gentili. incorporandoli nella Chiesa del Nuovo Testamento. Quando noi leggiamo il libro degli Atti, noi vediamo lì che i primi cristiani, che erano ebrei, poi via via si aggiungevano anche i gentili, cioè quelli che non facevano parte del popolo di Israele. E tutto questo avrà un completamento. Quando? Quando avverrà tutto questo? Negli ultimi tempi, quando si avrà una conversione generale delle nazioni di Israele. Per cui vedete che in questo brano che abbiamo visto si parla del passato, del presente e del futuro di Israele, ma ci coinvolge anche a noi, perché anche noi entriamo a far parte di questo piano, entriamo a far parte di questa famiglia, innestati. Ma non dobbiamo trascurare quello che erano anche gli errori di Israele, perché dobbiamo essere persone che piacciono a Dio. Concludo con questo versetto che si trova in Gioele 2,13, è scritto: stracciatevi il cuore, non le vesti, tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso, pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Il Signore fa tutto questo, non vuole cose eclatanti, ma vuole un cuore che possa riempirsi proprio del piacere di Dio. Dice: non stracciatevi le vesti, ma stracciatevi il cuore. Fate posto alle parole del Signore. Riconoscete che Gesù è colui che dimostra la bontà di Dio, perché è venuto in mezzo a noi per far conoscere il suo amore e il piano della salvezza. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare per questo, ti ringraziamo perché tu sei un Dio pietoso. Abbiamo visto come, Signore, tramite il popolo di Israele che si era prostituito, che si era allontanato da te, tu non hai desistito, hai insistito, hai in tutti i modi cercato di riavvicinarlo a te. Ti ringraziamo per questo, Signore, perché tu fai ancora questo anche oggi con tutti quelli che ti cercano, ti cerchi di per avvicinarli, per essere un amico, ma soprattutto un padre, perché tu tale sei. Ti lodiamo per questo. Nel nome di Gesù. Amen.